Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, sempre con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte che va in onda alle ore 19. Questa trasmissione che dovevamo leggere ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, invece cambiamo argomento perché voglio fare un confronto fra quello che è il pensiero pagano come noi lo stiamo sviluppando, con il pensiero pagano antico, che fu l'ultimo pensiero pagano, il pensiero dei neoplatonici, dal quale, o col quale abbiamo molte relazioni in comune, però nello stesso tempo molte distanze. Perché questo? Perché tutto sommato noi ci riferiamo al paganesimo come sentire, all'essenza del paganesimo. Non ci riferiamo assolutamente come paganesimo filosofico, o meglio, esisteva una filosofia nata dal paganesimo per descrivere quello che è il mondo, ma nell'ultimo paganesimo è diventato un disquisire sui problemi pagani e non uno sviluppo del paganesimo. Il primo concetto che andiamo a vedere del paganesimo. Allora, praticamente cos'è che faccio in questa trasmissione? Ricordi che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, no? Cioè, questo è il mio indirizzo. E in questa trasmissione confronto alcuni punti del pensiero, cioè il pensiero che sto sviluppando attraverso questa radio, attraverso costruendo, con l'ultimo pensiero del paganesimo di Proclo. Chi è Proclo? Proclo è l'ultimo grande sistemista del paganesimo, del neoplatonismo. Dice Marino, che è un suo allievo e che scrive la vita di Proclo, che quando Proclo da Alessandria d'Egitto andò finalmente il suo sogno arrivare ad Atene a studiare all'Accademia, bene, quando arrivò all'Accademia si stava facendo sera, però decise comunque di salire fino all'Accademia. Strada facendo incontrò il custode che gli disse: se tu non fossi arrivato, io avrei chiuso. Ora, nella teurgia, nella percezione del divino, esistono dei segnali che ci danno il senso dell'universo, cioè piccoli segnali quotidiani che ci danno il senso dell'universo. E quel segnale fu interpretato da Marino che se Proclo non fosse arrivato a reggere l'Accademia, perché alla fine l'ha retta lui, l'Accademia avrebbe chiuso. E in effetti, dopo Marino e pochi anni dopo, Proclo, fate conto, muore nel 485 e praticamente nel 529 Giustiniano, il cristiano, chiude l'accademia e proibisce ai pagani di insegnare. Per cui effettivamente quel messaggio era: se non arrivava un grande a sostenere l'accademia, cioè a far da rettore all'accademia, l'accademia avrebbe perso la sua forza, avrebbe perso il suo potere e avrebbe chiuso. Questo è Proclo. Proclo, come tutto il neoplatonismo, affronta le sue disquisizioni filosofiche. Innanzitutto non è uno stregone. Proclo non è un apprendista stregone, però ha delle pratiche ascesi estremamente forti. Ha un'energia mentale, una capacità di disquisizione, una capacità di analisi delle cose che è letteralmente eccezionale. Tanto eccezionale che fate conto che a quei tempi i testi di Aristotele lui se li legge credo in 2 anni, cioè in 2 anni studia tutto Aristotele, che per quei tempi e in quelle condizioni e a quei livelli di studio, perché non si tratta di leggersi le basi, si tratta proprio di fare delle vere e proprie analisi passo per passo, è stato veramente un lavoro eccezionale. Per cui è effettivamente un personaggio eccezionale, come del resto tutti gli accademici di Atene erano eccezionali, anche se io sono d'accordo con i preti egiziani dicendo che la filosofia greca era estremamente infantile, perché non andava al di là delle disquisizioni della ragione. Per cui sono d'accordo con gli egiziani da questo punto di vista. Bene, Proclo cos'è che fa in pratica? Prende il platonismo, prende i lavori di Platone, i vecchi lavori di Platone, e li coniuga con quelli che sono due cose fondamentali, gli ineorfici e gli oracoli caldaici. È quella che è la teurgia, cioè che nasce da Giamblico, cioè l'ultimo, il lavoro del Teurgo. Il Teurgo è la capacità magica del far intervenire il Dio, far intervenire il Divino nelle operazioni di tutti i giorni. E questo lo vedremo proprio in questa trasmissione, sempre che avrò tempo di portarla fino a termine. Vorrei esaurire tutto quanto in questa trasmissione, perché io ho ricevuto questo libro, e faccio conto, il 16 maggio, me lo sono divorato in 4 giorni, e già il 5º giorno voglio fare un confronto, un paragone fra due sistemi filosofici, alcune cose dei sistemi, chiaramente non pretendo molto, però è importantissimo dal mio punto di vista per comprendere le differenze che c'è fra quello che stiamo dicendo noi per la costruzione del paganesimo e l'ultimo paganesimo dotto, che noi riconosciamo solo in minima misura, proprio perché in pratica, in ultima analisi, ha fornito al cristianesimo e al cattolicesimo gli strumenti per dare una definizione diversa da quello che è l'orrore cattolico, l'orrore del il Dio biblico, l'orrore del pazzo di Nazareth. Naturalmente non prenderò telefonate, almeno finché non faccio questo, e non so se l'ora mi basterà per farlo. Allora, il concetto primo che andiamo a vedere è l'uno come sommo bene. Cioè, il concetto di uno come sommo bene è un concetto platonico, che viene ripreso da quello che è da Proclo, e viene usato da Proclo alla base di tutta la filosofia. Cosa è successo? È successo che Proclo deve analizzare gli oracoli caldaici, ma non ha la visione di chi ha scritto gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici erano scritti da Giuliano il Teurgo, figlio di Giuliano il Caldeo, o viceversa, non è importante storicamente la precisione, e loro erano degli stregoni, cioè loro avevano la capacità di alterare la percezione, mentre questa capacità non ce l'ha Proclo. E Proclo però lo fa da filosofo, cioè lo fa da dotto, lo fa da sapiente, cioè nel senso che la sua conoscenza è vastissima. Però il significato delle parole che dà un apprendista stregone a quello che percepisce in percezione alterata non è lo stesso significato delle parole che viene dato da un dotto, da un filosofo. Perché? Perché le parole che usa un apprendista stregone in percezione alterata sono degli adattamenti, sono delle similitudini che la ragione trova nella vita di tutti i giorni rispetto alle sensazioni, rispetto a quello che riceve in percezione alterata. Per cui c'è sempre un equilibrio e una fortissima ambiguità. Per cui le parole che hanno usato Giuliano il Caldeo, Giuliano il Teurgo, non hanno lo stesso significato che ha Proclo. Per avere lo stesso significato è necessario alterare la percezione e andare a vederci, sì, in percezione alterata, cosa significavano, cosa hanno visto o cosa potevano aver visto. Perché anche questo è importante. Non si ha mai la stessa visione, perché la soggettività va a leggere la visione in maniera diversa. Però ciò che dalla visione sollecita la percezione, sollecita il soggetto che va ad alterare la percezione, è lo stesso. E allora cosa fa a questo punto? L'individuo altera la percezione e riceve delle sollecitazioni. Dalle sollecitazioni che riceve può immaginare e può mettere in parallelo il significato che quella persona voleva dare a quel termine. Ecco, questo è quello che può fare un apprendista stregone. Naturalmente questo non lo può fare un filosofo, non lo può fare uno studioso. Uno studioso può soltanto lavorare sui termini, lavorare sul significato, ma non può costruire una significazione diversa alle parole. E vediamo l'uno come sommo bene. Il termine uno, cioè il termine dell'uno che genera l'inizio dello spazio e del tempo, è un termine che viene usato da Platone, cioè fa parte del platonismo. E perché come sommo bene? Perché nella filosofia neoplatonica il bene è ciò a cui tutte le coscienze, tutti gli esseri, tutti gli individui tendono. Se voi vi ricordate quando io vi ho letto il libro dell'Anticristo, parlando del bene e del male, ho detto due cose, cioè ho detto del bene, è quasi inutile parlare, il bene è. Cos'è il bene? È la vita senza ostacoli. Cioè è la vita che ha il suo proseguimento, ha le sue contraddizioni, ma le contraddizioni che affrontiamo nella vita non sono tali da distruggere le trasformazioni della vita stessa. Cioè una contraddizione io l'affronto, io la sfido, mi trasformo, mi modifico, ma quella contraddizione non comporta degli ostacoli, cioè non è presente degli ostacoli che uccidono la mia trasformazione, mi sottomettono, mi mettono in ginocchio, eccetera. E questo concetto c'è anche nella filosofia procoliana. Perché questo? Perché quando parla del male, identifica nel male il corpo fisico, cioè la vita fisica è male. Perché questo? Perché la vita fisica comporta degli ostacoli alla capacità dell'anima come percezione. Se noi mettiamo un 1 all'inizio del tempo, diciamo che le anime, e dice Proclo, no, diciamo, Proclo dice che le anime sono generate dall'uno e ritornano all'uno perché l'uno è il sommo bene. Ma se l'anima è generata dall'uno, l'anima non si costruisce, l'anima non si modifica, cioè tutto quello che è la percezione del corpo di energia non ha delle trasformazioni. Allora, in quel momento cosa significa? Che l'anima di una persona o l'anima di un individuo, anche di un essere della natura, ma parliamo di un individuo, anche nel bambino anche, e nell'uomo adulto, ha la stessa quantità, le stesse possibilità, le stesse determinazioni, che però vengono ristrette dal fatto che quest'anima viva in un corpo fisico. Allora, che cos'è il male per la filosofia procoliana? Il male per la filosofia procoliana è rappresentata anche dalla vita fisica, la quale rappresenta un intoppo, degli ostacoli alla capacità dell'anima di percepire il mondo, di percepire il sommo bene. Allora, anche in Proclo noi abbiamo che ciò che impedisce la percezione, cioè gli ostacoli che impediscono la percezione, sono il male. Per cui il concetto di male nostro e di Proclo è lo stesso. È diverso nell'inserimento della struttura dottrinale. Perché? Perché per Proclo c'è il sommo bene, il Dio come il sommo bene, o l'essere, l'assoluto, chiamatelo come volete, la stessa cosa. Mentre invece nella nostra filosofia non c'è questo. Infatti, dice, tutto ciò che ha la capacità di produrre altro è superiore alla natura di ciò che è prodotto. Infatti, è superiore o inferiore o uguale. Supponiamo da prima che sia uguale, in tal caso, ciò che è prodotto da esso e ha anch'esso la potenza di produrre qualcos'altro, o è assolutamente infecondo. Ma nel caso che fosse infecondo, proprio per questo fatto risulterebbe inferiore a ciò che lo produce, e in quanto privo di capacità produttiva non sarebbe uguale a quello che è fecondo e ha potere di creare. Per cui in questo passo che vi ho letto, che è dalla Elementi di Teologia di Proclo, si capisce bene come ci sia una generazione, una produzione di coscienze, di esseri, per cui dall'uno nasce l'anima. Ma questo non esiste nella filosofia che io vi ho esposto, perché non esiste un uno che genera. Ma l'uno che genera non è che uno dice semplicemente non esiste il Dio creatore, no. Non esiste, perché si può andare a vedere, cioè si può attraverso la disciplina, attraverso l'alterazione della percezione, andare all'inizio del tempo e alla fine del tempo. Sono le due cose che un apprendista stregone deve raggiungere. E all'inizio del tempo non esiste nessuna forza generatrice. Non esiste nessuna forza generatrice. Allora, si tratta di risolvere però ciò che ci circonda, cioè si tratta di risolvere il presente. E allora dov'è la forza generatrice? La forza generatrice è negli oggetti che sono presenti, è nella materia e nell'energia vitale. Cioè la forza che genera la trasformazione dall'inconscio al cosciente è nelle cose che ci circondano. Non è in una generazione, una volontà che sta ad a priori. Allora, a quel punto Proclo è costretto a fare una divisione triadica, no? Perché? Perché scopre che esiste un movimento, esistono delle trasformazioni. Ma perché esiste quel movimento e esiste quelle trasformazioni? Qui Proclo non lo scopre. E nella divisione triadica, vediamo un attimo pagina 104, proprio 104, La dottrina di genesi plotiniana portata a estreme conseguenze da Proclo. Anche questa legge, così come la precedente e perfino in senso più marcato che governa la generazione di tutte le cose, costituisce un asse portante della metafisica di Proclo, veramente basilare, e questo è stato riconosciuto da tutti gli interpreti. La produzione generale e particolare di tutte le realtà è determinata da un processo circolare che si scandisce in tre momenti: manenza o permanenza, processione e ritorno o conversione. Il primo momento consiste nel permanere del principio in sé medesimo senza diminuire. Il secondo implica invece l'uscita dal principio. Il terzo implica il ritornare al principio, ossia il ricongiungersi del principato, del principiato al principio. Questa legge triadica che Proclo ha individuato, lui dice c'è questo movimento, ma non individua perché avviene questo movimento, che senso ha questo movimento e cosa comporta l'arrivare a questo movimento. Dov'è l'inghippo che non esiste nel neoplatonismo, nella filosofia neoplatonica? Prima di tutto, il considerare l'uno come assoluto è il primo errore che viene fatto. È un errore concettuale che va a costringere le persone a pensare solo e solamente in quella dimensione. Ma quando si dice uno, quando si dice l'assoluto, non si dice cosa si intende per assoluto. Per esempio, l'energia vitale è la base di tutto quello che esiste, al di là che noi lo percepiamo o non lo percepiamo. Allora, tutto quello che esiste è composto dall'energia vitale. Potremmo dire che l'energia vitale è l'assoluto, ma non è vero, perché l'energia vitale non ha coscienza, non ha consapevolezza in sé, però ha le forze per costruire la consapevolezza. Ora, se io dico che l'energia vitale è l'assoluto, è il tutto, perché individuo che qualsiasi cosa esistente è composta di energia vitale, devo necessariamente affermare che l'energia vitale non è il tutto, non è l'assoluto, perché non ha coscienza né consapevolezza di se stessa. E i movimenti interni all'energia vitale portano il passaggio dall'incosciente al cosciente. Allora, abbiamo effettivamente una processione, ma dove sta la conversione? Dove sta il ritorno? E allora abbiamo un'altra visione ancora, ed è la costruzione della coscienza universale alla fine del tempo. Allora abbiamo un movimento che va dall'energia vitale, costruisce la coscienza, va a costruire la coscienza universale. Allora io ho davvero una manenza dell'energia vitale che però è inconscia, ho davvero una processione che costruisce la coscienza, ho davvero un processo di costruzione della coscienza e ho davvero la costruzione della coscienza universale, che proprio perché coscienza universale è tutta l'energia vitale trasformata in coscienza. Ma allora i passaggi sono più logici, sono estremamente più logici, perché non ho il ritorno all'uno che è cosciente, non ho un assoluto cosciente consapevole, ma ho delle trasformazioni e ho anche il perché. C'è il processo di processione, c'è il processo di trasformazione, c'è il processo di accumulo e di dilatazione da parte di ogni coscienza di sé. E questo va a risolvere questo enigma della filosofia procoliana, che è anche nella filosofia platonica, eccetera. Dunque, noi abbiamo un passaggio dal cosciente all'inconscio, al cosciente. Come movimento universale, non come movimento degli oggetti. È l'universo che da cosciente distrugge se stesso, col Big Bang, se vi piace parlare in termini scientifici, distrugge non la propria energia vitale, non distrugge necessità e intento, non distrugge le proprie qualità, ma distrugge la propria coscienza. E abbiamo allora dal cosciente passa all'inconscio e passa al cosciente. Ricordate nel libro dell'Anticristo, il primo capitolo, l'universo fu consapevole di se stesso, ogni molecola era consapevole dell'intero universo e l'intero universo era consapevole della più piccola molecola. Pertanto cominciò il viaggio di ritorno, perché solo in quel momento poteva ricostruire la coscienza universale. Non poteva fermare l'energia vitale, non poteva fermare i flussi, non poteva fermare necessità. E allora usò la propria volontà per compattarsi e per riesplodere. Questo è il concetto fondamentale del paganesimo. Allora, cosa abbiamo questo? Che però Proclo sa perfettamente che il mondo è fatto da dei, è fatto da divinità. Ogni volta che altera la percezione, ogni volta che qualcuno altera la percezione, si trova immerso negli dei. E già questo discorso l'aveva tentato di affrontarlo Platone. Il mondo delle idee di Platone altro non è che il mondo degli dei, i mondi degli dei che interagiscono con gli esseri umani, interagiscono con il loro pensiero, interagiscono con le loro azioni. Ma il mondo delle idee di Platone a Proclo non gli va molto bene, molto a suo agio, no? E allora costruisce qualcos'altro, costruisce un sistema di enadi. Lui, anziché chiamarli idee, le chiama enadi. Ma gli enadi sono dei. Vogliamo concludere, dice il nostro discorso, sul significato metafisico delle enadi, tracciando un elenco delle loro caratteristiche fondamentali che servirà a dare una visione complessiva della loro natura e del loro ruolo. Le enadi sono unità. Infatti, questo chiunque sa che il divino che ci circonda sono delle coscienze unitarie. Non sono parte di un divino più grande, di un Dio più grande, ma sono delle coscienze unitarie, come lo è l'essere umano, come lo è qualsiasi essere della natura. Sono bontà. Cosa significa essere bontà? Cercano di sviluppare se stesse. Cercano di arrivare al sommo bene rispetto a se stesse. Sono divinità, cioè sono concentrazioni di energia vitale consapevoli di se stessa. E qui cominciamo i casini. Sono al di sopra dell'essere. E qua a noi ci puzza un pochino. Cioè noi non ci mettiamo in ginocchio davanti a una coscienza che ha un percorso diverso per sviluppare se stessa. Cioè, esistono dei percorsi di sviluppo fatti da esseri di sola energia, esistono dei percorsi di sviluppo che sono quelli del pianeta, esistono dei percorsi di sviluppo che sono quelli del bosco, sono quelli degli animali, sono quelli dell'essere natura, sono gli infiniti percorsi di sviluppo delle infinite nature che esistono su un numero infinito di pianeti. Sono i percorsi di sviluppo dei pianeti stessi, del Sole, dei soli, delle stelle, delle galassie. Per cui noi siamo consapevoli che esistono un'infinità di percorsi diversi da me. Ma attenzione, io comprendo che sono diversi da me, ma uguali a me. Cioè hanno le stesse tensioni e le stesse direzioni. Ma perché questo? Perché non ho costruito una gerarchia dell'uno che mi sta dietro. Com'è che risolveranno questo problema i cristiani? I cristiani risolveranno il problema col Dio creatore, con gli angeli, gli arcangeli e robaccia del genere. Ma io so benissimo che tutti gli dèi che mi stanno attorno non sono altro che uguali a me, al di là che siano più grandi, più piccoli, più saputi, meno saputi, più antichi, saranno anche infinitamente più antichi di me, ma sono uguali, le tensioni che ci attraversano sono le stesse, i bisogni che ci attraversano sono le stesse. E allora io non potrò mai dire sono al di sopra dell'essere, ma io non ho una gerarchia. Sono al di sopra della vita, ma io non intendo la vita semplicemente come un germinare della natura o dell'essere natura. Io intendo come vita l'intera espressione della coscienza di sé, del Dio, qualunque sia la sua strada, anche passare attraverso l'essere natura. Per cui non sono al di sopra della vita, per me, per Proclo sì. Sono ineffabili e indicibili. No, sono sempre limitati. Perché questo? Perché sviluppano se stessi. Qualsiasi ente, qualsiasi coscienza che sviluppa se stessa può essere immensa ai miei occhi, ma non rispetto a se stessa. in quanto ha altri spazi di sviluppo, ha altre possibilità, finché l'universo non diventerà cosciente di se stesso. Sono dotate di preconoscenza, e questo non è vero, perché la conoscenza la costruiscono attimo per attimo. Per essere dotate di preconoscenza devono essere emanazioni dell'uno, e questo non esiste. E ancora, oh, guarda che arriva il mio amico Franco adesso qua, che adesso sono causa della misura delle cose. Eh no, sono le cose che misurano il potere degli oggetti, il potere degli dèi viene misurato dalle cose, e gli dèi si misurano con le cose. Perché? Perché gli dèi sono una parte del tutto, esattamente come noi siamo una parte del tutto, eh? Sono infinite in potenza. No, non è vero, non sono infinite in potenza. Hanno i loro bisogni, i loro desideri, e tentano di espandersi. Sono semplici. Alla base di ogni coscienza di sé c'è l'energia vitale. L'energia vitale è l'elemento più semplice che esista nell'universo. Sono impassibili. Non è vero. Il fuoco degli dèi, quando li brucia dentro, è peggio del fuoco degli uomini. Lo esprimono in maniera diversa, lo esprimono con tensioni e desideri diversi, ma il fuoco degli dèi è il fuoco degli uomini, la stessa cosa. Il fuoco degli esseri animali è la stessa cosa, il fuoco del bosco è lo stesso. Per cui Franco mi dice di no, ma il bosco pensa, parla, come pensano e parlano gli alberi. Ciao Franco, ascoltami. Sono autocostituitisi. E su questo sono d'accordo, infatti ogni coscienza nasce da sé. Solo nell'essere natura ci sono dei genitori che danno delle possibilità a chi li viene dopo. Sono immateriali. Nell'essere natura, no, noi considerando gli esseri divini come anche gli esseri della natura, diciamo che gli esseri di natura, pur essendo dei, pur avendo tutte le possibilità di sviluppare se stessi fino all'infinito dei mutamenti, sono materiali in questo momento. Sono incorruttibili, e questo vale soltanto per alcune cose, però possono essere corrotti, cioè i flussi di energia vitale si possono cessare e possono venire distrutti. Come vedete, tutte queste qualità che noi abbiamo elencato delle Enadi, che è l'elenco delle qualità che vengono elencate agli dèi, alcune siamo d'accordo perché appartengono alla sostanza del vedere, alla sostanza delle cose, alla sostanza del divino. Su altre non siamo d'accordo. Perché? Perché per essere d'accordo su altre bisogna ammettere a priori del nostro pensiero l'uno, l'assoluto, come sommo bene. Ma noi abbiamo detto che noi accettiamo il concetto di sommo bene, inteso come possibilità dell'essere di svilupparsi nell'infinito dei mutamenti senza gli ostacoli, in quanto il male sono gli ostacoli. Non accettiamo il discorso dell'uno, perché l'unico assoluto che può essere visto attraverso l'alterazione della percezione è l'energia vitale. E l'energia vitale, pur essendo la base di ogni cosa esistente, sia della materia che di tutto quello che esiste, non è cosciente di se stessa, se non quando diventa cosciente, se non nei vari punti attraverso i quali diventa cosciente. Allora, vediamoci un attimino un altro discorso del grande Ternario. Un altro discorso che fa Proclo è un discorso sul grande Ternario, pagina 96. È importantissimo il discorso del grande Ternario. Io vi ho parlato del grande Ternario quando vi ho parlato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Vediamo un attimino cosa ci dice sto Ternario di Proclo. Il primo grande asse portante della metafisica di Proclo è indubbiamente costituito da quello che è stato chiamato il Ternario del limite, dell'illimite e del misto, il limite e l'illimite. Questo ternario è misto di limite e illimite. Questo ternario domina l'intero sistema a partire dalle realtà più elevate, giù, fino alle realtà corporee sensibili. Per capire questo punto del sistema occorre affrontare e risolvere soprattutto i seguenti due problemi. Bisogna comprendere in che senso questa triade sia ad un tempo una triade di ipostasi e una triade di principi o di leggi valide per tutta la realtà. Che cos'è l'ipostasi? L'ipostasi è la sostanza immutabile sotto i fenomeni e oltre i fenomeni. Cioè, se io ricevo un fenomeno, quel fenomeno è relativo a una sostanza, è relativo a una realtà. Bene, ciò che è nascosto dietro al fenomeno è l'ipostasi. Oppure, cioè, se è una cosa reale, in pratica dice, se è una cosa reale, oppure solo un'idea, delle leggi, dei principi astratti. E dice inoltre, bisogna tener conto della nuova interpretazione di Platone da parte della scuola di Tubinga, che ha dimostrato come la tematica del limite, dell'illimite, del misto, sia fondamentale nelle dottrine non scritte e quindi non sia dotata di una portata assai più vasta di quanto non lascerebbe supporre il solo Filebo, cui in passato ci si riferiva. Ora, cos'è il limite, l'illimite e il misto? Sono delle relazioni che vengono costruite per costruire se stessi. Ma se si costruisce se stessi e si costruisce la coscienza della propria anima, tutto il discorso del grande eternario valete in maniera diversa. Che cos'è una coscienza limite? Io, per esempio, sono una coscienza limitata. I limiti della mia coscienza sono determinati dalla mia crescita. Che cos'è l'illimite? L'illimite è tutto quanto mi circonda. Tutto quanto che mi circonda all'infinito è il mio illimite. E che cos'è il misto? Il misto è la relazione che vado a costruire fra me e l'illimite affinché io possa espandermi nell'illimite. Dunque il soggetto limitato, per la filosofia di Claudio Simeoni, è un Dio. Il limite è un Dio. Il circostante è soggetto, cioè un insieme di soggetti ed è soggetto a sua volta, con cui costruisco la relazione. Ma la relazione in sé è una relazione divina ed è rappresenta il misto. Ma se io faccio questa relazione fra Claudio Simeoni, che è limitato, e il mondo che lo circonda, che è illimitato, nella piccola parte in cui Claudio Simeoni fa la relazione, chiaramente, ho una modificazione di Claudio Simeoni e ho una modificazione del mondo con cui entro in relazione. Questa relazione ha un potere in se stesso, appare al veggente come una fiamma, un flusso che ha una luce particolare e viene vista ogni volta che ci sono delle relazioni. Quando un Dio, qualunque esso sia, si relaziona con un altro Dio, cioè c'è una relazione fra due soggetti, c'è una luce particolare dove allo staccarsi dei due soggetti non sono più uguali a prima della relazione. Ma il fatto che non siano più uguali prima della relazione non è che diminuiscono se stesso, aumentano se stesso nella misura in cui hanno la capacità di compattare se stessi. Nella misura in cui non hanno la capacità di compattare se stessi, hanno una diminuzione di se stessi, c'è una perdita. La relazione del potere di essere e la relazione determinata del potere di avere, no? Adesso siamo già alle 19:35 e allora passiamo ancora a un altro discorso. Sempre col limite e l'illimite e il misto, abbiamo un'altra visione ed è la triade, il concetto triadico di cui parliamo, necessità, intento e volontà, dove necessità è il movimento proprio dell'energia vitale, l'intento è il passaggio dell'energia vitale dal momento inconscio alla coscienza, dall'inconsapevole al consapevole, e la volontà è la capacità del soggetto, di quel soggetto, di sommare alla necessità che l'ha generato la propria volontà per scegliere le opzioni migliori attraverso le quali svilupparsi. Le opzioni migliori in base a cosa? In base alla sua qualità. Un pesce è una cosa, un uomo una cosa, una stella una cosa, un essere di energia un'altra cosa, un albero un'altra cosa ancora. Ma sommano la propria volontà, ci provano. nel provarci, non so, l'albero farà che le radici vanno nel posto migliore dove può assorbire qualcosa, il pesce cercherà le acque migliori per riuscire a sopravvivere e generare altri figli, l'uomo lo stesso cercherà di adattarsi per costruire delle condizioni migliori per vivere. Bene, queste cose che noi vediamo nella vita di tutti i giorni è il sommare la volontà soggettiva della persona, del pesce, dell'albero, della stella, dell'essere di energia, di qualsiasi cosa, alla necessità che l'ha generato. E questo è il farsi Dio dell'essere. Dunque, cosa sta facendo Proclo in tutto il suo lavoro? Proclo in tutto il suo lavoro sta facendo una operazione spaventosa per sviluppare gli elementi della teologia e cerca di conciliarli con quanto immagina del platonismo. Se il platonismo in pratica viene immaginato, però la vita non viene immaginata, c'è la vita di tutti i giorni. E allora, per riuscire a conciliare l'assoluto, il concetto di assoluto, il concetto di uno all'inizio dell'universo, l'uno che genera gli dèi, che genera la natura, o che è anche parte della natura, perché praticamente l'uno, l'assoluto, genera la natura, secondo Proclo, però ogni elemento della natura, ogni elemento che viene generato dall'assoluto, ogni Dio, è parte dell'assoluto che poi ritorna all'assoluto. Non c'è modificazione, non c'è un arricchimento dell'assoluto, perché se è assoluto non viene né arricchito né diminuito. E allora a questo punto è costretto a creare una gerarchia. Nella gerarchia, e qua faccio felice il mio amico Franco, almeno penso, spero, non so, c'è sopra la gerarchia l'uno. Secondo posto nella gerarchia ci sono gli dèi, due, le enadi. Poi c'è lo spirito, spirito che è inteso come essere, vita, intelletto. E al quarto posto c'è l'anima, anime divine, anime partecipanti perennemente all'intelligenza e anime partecipanti temporaneamente all'intelligenza. E questo è solo perché Proclo non riesce a superare quelle che sono le determinazioni platoniche e non riesce a vedere gli sforzi degli esseri mentre si costruiscono nell'infinito. Non riesce a vedere il passaggio dal feto al bambino. Dopo vedremo, quando parleremo dell'arte ieratica, vedremo come se lui avesse visto questo, avrebbe compreso anche i movimenti dell'universo. Perché i movimenti dell'universo, cioè i movimenti della formazione della coscienza, i movimenti delle cose, non è che siano completamente diversi da quelli che è i movimenti fisici. I movimenti fisici rappresentano degli adattamenti dei soggetti, degli adattamenti della coscienza. Ma la coscienza sempre tende ad adattarsi, sempre tende a dilatarsi e a costruirsi. E la fisicità sempre tende a dilatarsi e a costituirsi. Per Proclo, l'archè, cioè l'archè, che cos'è? In greco, nella filosofia greca, l'archè è l'elemento senza il quale non esiste nulla. Per cui, per esempio, non so, nella filosofia di Talete, l'archè è l'acqua. Senza l'acqua, dice, non esiste la vita. Per cui, per Talete, l'archè è l'acqua. Per Proclo, l'archè è l'uno, è l'assoluto. Cioè, senza l'assoluto, dice, non esiste niente, in quanto dall'assoluto tutto promana. Noi invece diciamo che l'archè è l'energia vitale, inconsapevole, che forma la base di ogni coscienza di sé. Non esiste nulla senza l'energia vitale. Se diciamo che il movimento, come abbiamo detto all'inizio, va dalla coscienza all'incoscienza a riformare la coscienza, il Brahma non Brahma Brahma, possiamo dire che l'archè potrebbe essere quel Brahma che si dissolve, ma in quella fase noi non ci siamo. Esiste un momento in cui l'universo si ricompatta, riforma un unico nocciolo, un unico elemento, ma noi non siamo in quel momento, siamo in questa fase, noi siamo nella situazione in cui costruiamo la nostra coscienza, siamo in questo momento e i movimenti che noi viviamo sono questi. Per Proclo il movimento va dall'assoluto al limitato e ritorna all'assoluto. Per il paganesimo c'è il passaggio dall'inconsapevole al consapevole, separato da esso, dal limitato separato alla coscienza universale. Dunque sono due movimenti diversi. Proclo necessita delle gerarchie. Attenzione, quando c'è una gerarchia c'è sempre sottomissione. Sempre. Anche se la gerarchia è una sola, è solo un'idea, è una gerarchia filosofica, cioè quando diventa nella pratica va sempre a generare sottomissione, va sempre a creare una situazione di dipendenza dalla gerarchia, sempre. Esistono dei filosofi, esistono delle persone che hanno un potere tale che effettivamente vedono delle cose, le trasportano nel quotidiano, gli danno anche una valenza gerarchica, però non si sottometterebbero mai a quella gerarchia. Quando quelle persone muoiono e arriva qualcun altro a riprendere in mano il loro lavoro, lui sottomette la gerarchia, perché non ha né il potere, né la conoscenza, né la capacità di alterare la percezione per andare là dove era andato quello che aveva costruito quella filosofia. Per cui ogni volta che noi costruiamo una gerarchia, costruiamo sempre, sempre sottomissione. Anche quelli che dicono Dio non ha barba, il Dio padrone non ha barba, non c'è quel biblico, c'è un'altra roba, c'è quel. C'è sempre il tentativo di costruire una gerarchia e di costruire una dipendenza. C'è anche il tentativo di staccarsi da una dipendenza per spostare i limiti più in là. Per cui certamente passare dalla concezione del Dio biblico all'essere assolutamente necessario all'inizio dell'universo a un assoluto che però non interviene nelle azioni umane è un grandissimo passo avanti. Lo riconosco perfettamente. Però comunque questo ritorna indietro come riflesso e va a ricostruire un'altra gerarchia. Per Proclo necessita le gerarchie divine anziché la qualità divina del potere di essere, come invece nel paganesimo. Vediamo un attimino alcuni teoremi proposti da Proclo. Alcuni teoremi degli elementi di teologia, dal 14 al 22, vediamo qui ho segnato qualcosa, sì. Attenzione, dice, e vi dico solo i titoli, dal 14 al 22, così potete farvi un'idea degli elementi trattati. Dato un rapporto 3 a 2 tra il corpo più veloce e quello più lento, si mostri che non ci sono linee indivisibili. L'istante presente è il medesimo rispetto al passato e al futuro. L'istante presente è senza parti. Ogni corpo che si muove in un intervallo di tempo. Ogni corpo inquiete è inquiete in uno spazio di tempo. Ogni corpo che si muove è divisibile. Se le parti di un movimento qualsiasi costituiscono un movimento, no, questo l'ho sbagliato, questo è un movimento di fisica. Che errore, madonnale. Allora, la struttura gerarchica della realtà. Tutto ciò che esiste o è privo di movimento o è soggetto a movimento. Se è soggetto a movimento o si muove da sé o è mosso da altro, se si muove da sé è dotato di movimento proprio, se è mosso da altro si muove grazie all'intervento di una forza esterna. Ogni cosa dunque o è priva di movimento o è dotata di movimento proprio o si muove grazie all'intervento di una forza esterna. E qui cominciamo a costruire le gerarchie in base al movimento. Ancora, tutto ciò che ha la proprietà di ritornare a se stesso è incorporeo. Tutto ciò che è in grado di ritornare a sé possiede un essere separato da qualsiasi corpo. tutto ciò che muove se stesso ha come proprietà prima il rivolgersi verso se stesso. Tutto ciò che è dispensatore, grazie al suo essere nei confronti di altri esseri, è esso stesso in linea primaria ciò che comunica agli esseri che da esso ricevono. Tutto ciò che inserisce in linea primaria a un ordine degli esseri è presente in tutte le cose che rientrano in quell'ordine, secondo un'unica definizione e in modo uguale. L'essenza dell'anima è al di là di ogni corpo, così come la natura intellettiva è al di là di ogni anima, e l'uno è al di là di tutte le ipostasi intellettuali. Ogni ordine si espande, avendo il suo principio in una monade, in una molteplicità che costituisce un'unica serie con la monade. Inoltre la molteplicità di ogni ordine risale a un'unica monade. Tutto ciò che è come principio primo in ciascun ordine è unità e non più né più di due, ma è tutto monogeno. In pratica, con tutti questi discorsi, cosa abbiamo detto? Semplicemente che esistono degli elementi, secondo Proclo, attraverso i quali costruire una gerarchia divina che alimenta, che dà movimento, che dà il ritorno a se stesso. Non esiste, per Proclo, il processo di costruzione. Non esiste il processo di unità uno della coscienza che arriva a unità universo, unità miliardi. Questo processo non esiste perché per lui non esiste la possibilità di accumulazione della conoscenza e della consapevolezza. Ma tutto è dato e tutto è predefinito fin dall'inizio, perché dall'uno è perfetto e dall'uno tutto promana. Vediamo come abbiamo tutti i germi del cristianesimo sono assolutamente presenti in questa struttura dottrinale. Ed è l'ultimo paganesimo, ricordiamocelo questo, no? Infatti Proclo separa le enadi da ogni altro essere della natura. Le enadi le definisce in questo modo. Allora, vediamo un attimino come definisce le enadi, cioè gli dei Proclo, a pagina 141, CL. Vediamo un attimino come definisce le enadi Proclo. 141, vediamo un attimino. Sì, le definisce esattamente come ve l'ho descritta prima, è esattamente la pagina che avevo letto prima. Sono tutte le qualità delle enadi che sono delle qualità gerarchiche, cioè qualità che determinano una gerarchia dell'enade su cosa? Sugli esseri della natura, sullo spirito, sull'anima, sulla coscienza. Cioè lui praticamente separa l'anima, che sarebbe la qualità del corpo luminoso, la qualità dell'essere Dio, da quello che è la sua coscienza, da quello che è il suo spirito, da quello che è la sua vita nella natura. Per il paganesimo ogni coscienza di sé è un Dio che dilata se stesso nel limitato, nell'illimitato. Ha necessità, bisogni e tensioni. L'essere umano riconosce gli dèi quando quegli dèi si sviluppano dentro di lui. Lo sviluppo dentro di lui lo abbiamo descritto nel crogiolo dello stregone. Ma una cosa simile al crogiolo dello stregone sono le virtù di Proclo. Cioè Proclo si accorge che per arrivare agli dèi, per arrivare al divino, è necessario costruire il divino dentro di lui. E costruisce un sistema di virtù. Proviamo a vedere questo sistema di virtù di Proclo. 278. No, perché c'è mezzo libro con numeri romani e mezzo libro con numeri italiani, no? Allora, le virtù da Proclo sono, intanto le divide praticamente in sei parti, no? Nella prima parte abbiamo le virtù, quelle che chiama virtù naturali, e le divide in virtù del corpo e in virtù dell'anima. Le virtù del corpo sono accuratezza dei sensi, soprattutto della vista e dell'udito. Ricordate quando io ho parlato nel crogiolo stregone della contemplazione? Bene, questo è contemplazione. Le virtù dell'anima, facilità nell'apprendimento a memoria e coraggio, temperanza, giustizia, grandezza d'animo, grazia e verità. Cioè, le virtù dell'anima sono facilità dell'apprendimento a memoria. C'erano delle tecniche di apprendimento mnemonico che erano eccezionali. Queste, fra le altre cose, furono una causa della condanna di Giordano Bruno, mentre quello che lo ha denunciato voleva la magia spiccia, voleva la magia alla cristiana, cioè come i cristiani intendono la magia. Lui, una delle forme che gli ha dato di magia era l'apprendimento mnemonico, e a questo qua non gli è bastato, voleva qualcos'altro. E poi ci sono il modo di affrontare la vita, cioè il modo di affrontare le contraddizioni della vita. Ci vuole coraggio, ci vuole temperanza, ci vuole giustizia, ci vuole grandezza d'animo, ci vuole grazia e verità. Essere uguali, in questo caso, è essere uguali a se stessi. E questo è il primo passo delle virtù naturali. Vediamo il secondo, che chiamano virtù etiche, e non vengono specificate, ma sono le virtù naturali trasportate nella vita civile, cioè nella vita sociale. Il che vuol dire che il coraggio, la temperanza, la giustizia, la grandezza d'animo, la grazia e la verità dell'essere umano deve essere trasportata nel sistema sociale in cui vive. Poi ci sono le virtù politiche, politiche come polis, no? E anche questo è la stessa roba: giustizia, sapienza, temperanza, coraggio, liberalità, grandezza d'animo, sentimenti di solidarietà e amicizia. Abbiamo sempre gli stessi elementi delle virtù naturali, però trasformati in oggettività diverse. Un conto è che io sono da solo con me stesso, un conto è che se io sono da solo con altre persone con cui parlo, con cui manifesto me stesso, un conto è se io ho delle cariche politiche, delle cariche pubbliche, un conto è se io affronto il lavoro, il datore di lavoro o altre cose, un conto è se io ho della ricerca scientifica, eccetera. In tutti questi ambiti diversi mantengo le stesse qualità e le stesse virtù. E poi ci sono le virtù catartiche, assiduità nelle pratiche religiose e ascetiche, moderazione, imperturbabilità e autocontrollo, sapienza, temperanza, fortezza e giustizia. Vi ricordate che anche nel cristianesimo ci sono queste? Ma ci sono queste in funzione di cosa? Non in funzione dell'essere umano che diventa un Dio e che guarda il mondo, ma sono in funzione del assoggettarsi al Dio padrone. Per cui i significati, la significazione e in cosa si praticano queste cose diventa completamente diverso. E abbiamo le virtù contemplative: sapienza superiore, giustizia, temperanza e fortezza. Cosa significa questo? Che quando io altero la percezione devo avere queste qualità, poterle proiettare in mondi e percezioni diverse. E infine le virtù teurgiche: assiduità nella pratica della teurgia caldaica per arrivare all'unione mistica col Dio, familiarità, partecipazione al divino. In realtà l'assiduità della pratica della teurgia caldaica per arrivare all'unione mistica col Dio sarebbe pratica del crogiolo dello stregone per arrivare a chiamare gli dèi del circostante, il divino del circostante, e indurlo a camminarci a fianco, riconoscere noi stessi in quanto Dio e costringerlo a camminarci a fianco. Questa è la virtù teurgica, queste sono le virtù di Proclo. Ma prima di concludere ancora le differenze e le cose che ci avvicinano, passiamo all'ultimo capitolo importante di Proclo, ed è l'arte ieratica. Perché dico che è importante? Perché l'arte sacerdotale è un'arte che prima o poi dovremo tirare fuori anche noi, ed è importantissimo vedere un attimino su cosa si basa l'arte ieratica di Proclo, perché questo ci permette di vedere le differenze concettuali che abbiamo e nello stesso tempo le cose che ci assomigliano. Per esempio, nell'arte ieratica il capitolo dice: il principio metafisico della simpatia universale come fondamento dell'arte ieratica. Simpatia sta per stimolo che dal divino al circostante giunge alla ragione per svilupparsi. Cioè, una cosa a me mi è simpatica, anche nel modo di dire comune, quando quella cosa è in sintonia col mio sentiero, col mio fare, con i miei bisogni, o almeno una parte di essi, o almeno un aspetto di essi. Se io faccio delle cose per simpatia, significa che quando agisco nell'arte sacerdotale, cioè nell'arte del chiamare gli dèi in un certo modo, nel fare di tutti i giorni, nella materialità di tutti i giorni, mescolo anche l'energia vitale e indirizzo l'energia vitale nella direzione in cui lavorano gli dèi. Ma attenzione, perché faccio questo? Attraverso uno strumento che è dentro di me, ed è l'attenzione. Attraverso l'attenzione, attraverso la capacità di concentrare tutto me stesso, mi trasporto nelle azioni, le azioni che faccio manipolano l'attenzione e l'attenzione si rivolge al divino. Un esempio di questo, no, di arte simpatica, dice, per esempio, il girasole, no, gira sempre verso il sole, no? E non è forse questo il motivo per cui il girasole si muove in sintonia con il sole, in sintonia con la luna, compiendo la propria rivoluzione nei limiti delle proprie possibilità, insieme con le lampade del mondo, infatti tutte le cose a livello che è loro proprio? Dice, attenzione, e qui è la differenza fra noi e il paganesimo, pregano e inneggiano ai termini primi delle serie universali. No, non è vero. Si allineano per costruire se stessi, si allineano adattandosi a quanto incontrano per meglio costruire loro stessi. Allora anche noi possiamo allinearci, scegliere per costruire al meglio noi stessi. Questo è il senso primo di quest'arte. Oppure a capitolo 3, il principio metafisico della somiglianza come connessione teurgica degli esseri fra loro. La somiglianza come connessione teurgica degli esseri fra loro. Per esempio, abbiamo nella medicina spargirica, cioè se una cosa somigliava a un'altra cosa, poteva essere usata. Per esempio, non so, la polmonaria può essere usata per alleviare certi dolori dei polmoni. Perché, diceva quello che ha trovato, perché le foglie della polmonaria assomigliano ad alveoli polmonari. Fatalità funziona, cioè fatalità per alcune cose, chiaramente non cura polmoniti, però alcune cose il succo della polmonaria può essere usato per questo. Ci sono un'altra pianta che ha il fiore che assomiglia a un occhio, questa è una scoperta di Paracelso, e con quella piantina si può curare gli occhi. E Paracelso diceva, si può curare gli occhi perché l'occhio è simile. Cioè, esistono delle similitudini che possono essere usate. Esattamente come la similitudine da trasformazione dal feto all'essere umano può essere usata per comprendere i meccanismi con cui l'energia vitale costruisce il Dio. E ancora, tutte le cose sono teurgicamente ricolme di dèi. No, gli dèi sono ovunque, ma li riconosco in quanto sviluppati dentro di me. C'è la mia capacità di sviluppare il Dio che mi cresce dentro, di costruirlo, di allevarlo, di costruire i migliori adattamenti possibili che mi permette di riconoscere quegli dèi e solo quegli dèi. Gli altri non li riconosco. Quando non sono sviluppati, quando il divino non è sviluppato dentro di me, quando il divino non è sviluppato dentro gli esseri umani o dentro gli esseri della natura, si determina la separazione fra l'essere e il divino che lo circonda. E questa è l'arte della magia nera. La magia nera separa l'individuo dal divino che lo circonda, trasforma l'individuo in bestiame del gregge. E infine, andiamo avanti. Come i teurghi creano commistioni di simboli prima divisi, costruendo me stesso, costruisco la relazione con gli dèi. E il rito costruisce la determinazione del mio fare per costruire la relazione col divino che mi circonda. Il rito costruisce la determinazione del mio farmi Dio. E ancora, come l'arte ieratica congiunge ai poteri primi e divini. Il divino che sviluppo in me si congiunge col divino simile fuori da me. Per simpatia il divino che cresce dentro di me chiama il divino uguale che è fuori. Lo chiama per alimentarlo, perché solo se il divino alimenta il mio divino dentro può alimentare se stesso. E allora, se un giorno noi faremo un'arte ieratica, cioè costruiremo un'arte sacerdotale, dovremmo tenere presente tutti questi principi. Questi principi sono assolutamente logici, partendo da tutti i presupposti di quella che è la filosofia neoplatonica. Non sono assolutamente illogici e vanno a individuare dei caratteri precisi della realtà partendo da dei concetti a priori propri dei neoplatonici che pescano dalla filosofia platonica. Cioè non sono dei principi in contraddizione con la vita, ma sono degli adattamenti soggettivi che fa il filosofo per adattare ciò che lui pensa, ciò che lui immagina, alla vita di tutti i giorni. Questo è l'eccezionalità di questo lavoro. Il lavoro di Proclo è preziosissimo perché a noi ci consente di chiarire tutte le differenze che esiste fra la costruzione del paganesimo nostro e la costruzione del paganesimo procoliano. Gli oracoli caldaici furono commentati da Proclo solo dal punto di vista culturale, legandoli al platonismo. Infatti, quando Proclo chiede a Siriano di commentare gli oracoli caldaici, Siriano vecchissimo muore e gli lascia gli oracoli caldaici senza i commenti. Proclo si deve arrangiare a prendersi i commenti pescando da quella che è la filosofia platonica. E questa è la sconfitta della stregoneria. Per quanto riguarda la sfida che interpretativa con gli oracoli caldaici, vi ricordo che è in corso, io ci sto lavorando, sto costruendo la nuova interpretazione degli oracoli caldaici e questa va avanti. Scusate un attimo solo. No, finisco un attimino la trasmissione visto che stanno ritardando un attimino i ragazzi, no? Ed è sintomatico questo, è sintomatico l'episodio che vi ho raccontato all'inizio. Proclo va ad Atene e il custode dell'Accademia dice: se tu non fossi arrivato io avrei chiuso. Bene, io oggi posso commentare gli oracoli caldaici grazie ai frammenti che sono rimasti in Proclo e a pochi gli altri. Per cui io posso prendere in mano la sfida, posso lanciare la sfida proprio perché è esistito Proclo. Proclo muore il 17 aprile del 485, l'Accademia di Atene fu chiusa per ordine dei cristiani nel 529, con la proibizione ai pagani di insegnare pena la morte. L'Accademia di Atene, che fu fondata da Platone nel 387, chiude nel 529 dopo 900 anni. Dopo 900 anni l'Accademia Platonica chiude. E quando chiude l'Accademia Platonica è da considerare la fine del paganesimo. Ricordo ancora, io sono sempre d'accordo con i sacerdoti egiziani. I greci erano dei bambini, erano degli ingenui, e questo sono perfettamente d'accordo con loro. Cioè, loro non vedevano le trasformazioni, non vedevano la costruzione, dovevano per forza riuscire a costruire delle teogonie diverse. Eppure negli inni orfici è abbastanza chiaro che all'inizio c'è l'uovo che viene messo incinto da Eros e si espande nell'universo. Eppure da questo non sono riusciti a costruire nessuna struttura filosofica. Però tutti i paganesimi partivano dalla capacità dell'essere umano di percepire il divino che li circondava, la capacità dell'essere umano di farsi Dio. Bene, io ho riattaccato i telefoni in questo momento, chiaramente non prendo telefonate perché vado via, ho finito di fare quel parallelismo che mi interessava. Ho letto gran parte di questo libro in 4 giorni, pretendere di fare una relazione, un parallelismo fra 2 sistemi filosofici in 4 giorni è da fuori, da pazzi e anche da idioti, però io l'ho fatto, io faccio tante idiozie, una più una meno. Bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora, vi ricordo che alle ore 15:15 sono in trasmissione, con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Pronto?
Stato chiarissimo, professore.
E vi trovo alle ore 15 con la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo e alle ore 19 riprenderò la trasmissione leggendo ciò che porta a diventare tardi nella religione romana, salvo altre cose. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. Grazie per l'ascolto e dalla prossima trasmissione vi darò l'indirizzo del sito internet in cui potrete trovare i pagani e i concetti pagani e potete anche copiarli. Grazie ancora e arrivederci al prossimo giovedì.